Buonasera a tutti e benvenuti a questo sesto appuntamento con lo studio biblico iChurch dal titolo Evangelizzare con successo. È una serie che abbiamo iniziato poco più di un mese fa e che tratta l'argomento del come raggiungere le persone, come portare Cristo alle persone. Sta facendo un gran bene, sta incoraggiando tanti e sta distruggendo alcune impalcature, alcuni modi di pensare antichi, arcaici, a livello religioso di tanti altri. Quindi continuiamo con questa serie che sono convinto porterà ancora grande cambiamento nella nostra vita. Personalmente anch'io studiando continuo a mettere in discussione tante cose, a rivedere tante cose che riguardano il passato, i vecchi modi di fare, i vecchi modi di pensare. Comunque, come diciamo spesso, come diciamo sempre, insomma, all'inizio di questo studio, tutto questo è nato in maniera particolare tramite un versetto. Stavo pregando qualche mese fa per capire quale doveva essere appunto il nuovo argomento, la nuova serie di studi riguardante appunto lo studio di iChurch, ed è saltato davanti ai miei occhi questo versetto in Isaia 57, il versetto 14, dove dice: "E si dirà: appianate, appianate, preparate la via e rimuovete gli ostacoli dalla via del mio popolo." E questo mi ha dato una grande conferma, un grande incoraggiamento per poter intraprendere questo viaggio insieme a voi in questo argomento che è ampio, che è vasto, che è meraviglioso. Parla di Gesù, del modo in cui lui ha mandato i suoi discepoli e il modo in cui lui ha dato delle direttive specifiche ai suoi discepoli per andare a evangelizzare, per andare a preparare la strada. Assieme a Isaia 57 leggiamo sempre Isaia 62, il versetto 10, che ci dà altri particolari, altre caratteristiche. Dice così: "Passate, passate per le porte, preparate la via per il popolo. Appianate, appianate la strada e rimuovete le pietre, alzate una bandiera davanti ai popoli." Quindi c'è un popolo che deve ritornare a casa e non è semplicemente responsabilità di questo popolo che deve rientrare a casa, ma è nostra responsabilità che siamo già a casa, di uscire fuori dalla porta, di uscire fuori dalle porte e di poter preparare la strada. Dice qua appunto di preparare la via, di appianare la via e di rimuovere le pietre, di rimuovere gli ostacoli. Quindi c'è una strada impervia, c'è una strada che non è straordinaria nel ritorno a casa, e questa strada deve essere curata, deve essere pianeggiata, deve essere appianata. Dobbiamo rimuovere gli ostacoli. E questo è il compito di chi conosce, di chi crede di conoscere la grazia di Dio, di chi dice o chi crede di aver fatto un'esperienza con l'amore di Dio e con la grazia di Dio, di fare tutto il possibile per appianare la strada, di rendere questo rientro a casa più semplice, più facile e più veloce possibile. Quindi andiamo a questi quattro principi di cui Gesù ha parlato, ed è l'argomento, diciamo, che noi stiamo trattando in queste settimane. Lo troviamo in Luca al capitolo 10 e leggiamo appunto dal versetto 1 al versetto 9, così comprendiamo ancora stasera, ancora di più, qual è il nostro compito, qual è la cosa Dio si aspetta da noi, perché possiamo pregare quanto vogliamo che Dio salvi le persone. Ma a parte il fatto che non è scritto da nessuna parte che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone, la nostra responsabilità è quella di preparare la via e di preparare un popolo ben disposto. Ed è preparando la via ci rendiamo conto di quanti ostacoli ci sono e di qual è la nostra responsabilità e qual è il nostro compito per riportare i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono lontane da casa, per riportarli a casa. Luca, capitolo 10, dal versetto 1, è scritto così: "Dopo queste cose, Gesù, il Signore, ne designò altri 70 e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi." Questo è molto importante perché qua c'è un aspetto fondamentale. Gesù manda i suoi discepoli lì dove egli stava per recarsi. Quindi li manda non semplicemente per fare loro una missione, ma li manda per preparare la strada. Quindi lui li manda a due davanti a sé in ogni città e in ogni luogo dove egli stava per recarsi. Quindi lui li manda come dei pionieri, come degli spartiacque, come dei rompighiaccio, li manda in avanscoperta dando loro delle direttive ben specifiche. Versetto 2 diceva loro: la messe, il campo di raccolta è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga gli operai nella sua messe, che spinga gli operai nel suo campo di raccolta. Abbiamo visto che qua nella prima lezione siamo andati un pochettino in profondità su questo argomento. Abbiamo visto che Gesù non incoraggia mai le persone a pregare per la salvezza delle persone. Gesù non ci spinge a pregare per la raccolta. Gesù dice: quando pregate, pregate il Signore della messe che spinga operai. Quindi il problema non è la raccolta. Perché? Perché la raccolta è grande, è abbondante, è pronta ed è disponibile. Il problema non è il grano, il problema non è la raccolta. È scritto in Giovanni 4, al versetto 30, Giovanni 4, versetto, per essere più specifico, il versetto 35: alzate i vostri occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. In ogni frase, in ogni parola che Gesù descrive, che usa per descrivere la raccolta, dice: è tutto pronto, è tutto pronto. Il problema non è la raccolta, il problema sono gli operai. Quindi se dovete pregare per qualcosa, pregate che Dio spinga operai, pregate che gli operai siano disponibili per essere mandati. Questo è uno dei motivi per il quale stiamo facendo questi insegnamenti, per il quale stiamo facendo questi studi biblici. Quindi andate, ecco, leggo il verso 3 di Luca 10: io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, non salutate alcuno per via, e in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. E se lì vi è un figlio di pace, la vostra pace si poserà su di lui, se no essa ritornerà a voi. Rimanete quindi nella stessa casa, mangiando e bevendo ciò che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa. Non passate di casa in casa, e in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti, e guarite i malati che saranno in essa, e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Oggi leggevo in una Bibbia di studio che questa espressione, la Bibbia che uso moltissimo e che consiglio a tutti voi di comprare, la Bibbia si chiama la TOB, T-O-B, Torino, Otranto, Bologna, ed è la migliore in assoluto Bibbia di studio che abbiamo in Italia, in assoluto la migliore. Vi consiglio di comprarla, la potete trovare sia alla CLC che alle Paolina, all'edizione Paolina. Dice qua: il regno di Dio si è avvicinato a voi, e una delle traduzioni, uno dei modi in cui si può tradurre è: il regno di Dio è arrivato fino a voi. Quindi una delle cose che noi vediamo è che nel mandato di Gesù lo scopo ultimo è quello di far comprendere alle persone che cosa è il regno di Dio. Lo scopo ultimo è quello di manifestare il regno di Dio, ma con una caratteristica particolare. Gesù non manda i suoi discepoli prima di tutto a predicare il regno, Gesù manda i suoi discepoli prima di tutto a dimostrare il regno e poi a predicarlo, come abbiamo letto anche la volta scorsa in Atti degli Apostoli, al capitolo 1, proprio al primo verso, dice così Luca: io ho fatto il mio primo trattato, Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare. Questo è fondamentale. Tutte le cose che Gesù prima di tutto prese a fare e ad insegnare, lui prima faceva, poi insegnava, prima dimostrava e poi spiegava. E quello che Gesù chiede ai discepoli di fare qui è: la prima cosa da fare prima di entrare in una casa, versetto 5, la prima cosa, dite prima pace a questa casa. Abbiamo spiegato, abbiamo avuto 4 lezioni su questo argomento. Ed è molto, credo che sia stato molto importante e molto illuminante. In qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. Quindi parla di benedire, parla di pregare, parla di intercedere per le persone che si devono raggiungere. Quindi prima di raggiungere qualcuno, benedicilo, prega per lui, intercedi per lui, prepara la strada, pulisci l'ambiente spirituale che è attorno a lui. Come diceva Paolo, se il nostro Evangelio è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le loro menti affinché non risplenda loro la luce che risplende nel volto di Cristo. Quindi comprendiamo che la prima cosa che Gesù ci chiede di fare è benedire le persone che dobbiamo raggiungere. La seconda cosa che ci chiede di fare, come è scritto al versetto 7 e al versetto 8, è di stare con loro, di trovare un aggancio, mangiare con loro, bere con loro, trovare delle occasioni per stare insieme. Quindi il secondo principio è: associati con queste persone, abbi comunione, spendi del tempo, investi del tempo con queste persone. La terza cosa è: una volta che tu le avrai benedette e sarai riuscito ad entrare nei loro cuori e a conquistare la fiducia del loro cuore, loro sicuramente si apriranno con te e tu avrai la possibilità di pregare per i bisogni di quella casa. In questo caso Gesù dice al versetto 9: guarite i malati che saranno in essa. Ma il concetto che Gesù sta esprimendo è: avrete opportunità di pregare, di credere per dei miracoli, per la manifestazione del soprannaturale. E quando tutto questo avverrà, quarto principio, potete dire a queste persone che state raggiungendo, per le quali avete pregato, con le quali avete speso del tempo, avete visto Dio all'opera, con queste persone, a queste persone voi potrete dire: il regno di Dio è arrivato fino a voi, il regno di Dio si è avvicinato pure a voi. Gesù lo dice anche in un altro modo al capitolo 11, al versetto 20, dove dice: se io scaccio i demoni col dito di Dio, il regno di Dio è dunque giunto fino a voi. Quindi il regno di Dio si manifesta con qualcosa di soprannaturale, ma non è semplicemente le guarigioni, le grandi e le potenti operazioni. La prima cosa che deve essere dimostrata, che va dimostrata nel regno di Dio, è l'amore che si deve avere per le persone. Lo stesso amore che Dio ha avuto, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Quindi l'amore è la base principale della dimostrazione soprannaturale del regno di Dio. Ora, è importante ad esempio notare che la parola soprannaturale nella Bibbia non è scritto da nessuna parte, ed è una parola che noi usiamo per descrivere qualcosa che va al di là del naturale, al di là del normale. Quindi soprannaturale, qualcosa che è sopra, che va al di là del naturale, qualcosa che va al di là del normale. Ma una cosa che dobbiamo comprendere è che tutto ciò che noi definiamo soprannaturale dovrebbe essere la cosa più naturale e più normale per coloro che credono, che dicono di aver fatto esperienza con l'amore di Dio, con la grazia di Dio. Grazie per me, grazie per te. Perdono per la mia vita, perdono per la tua vita, misericordia per me, misericordia per te. Quindi tutto quello che abbiamo sperimentato abbiamo bisogno di darlo ad altri e di riversarlo nella vita di altri. Quindi lo scopo fondamentale di Gesù, come dicevamo, è quello di manifestare il regno di Dio e poi predicarlo. Quindi Gesù desidera che il regno di Dio sia prima di tutto dimostrato in opere, non in parole, dimostrato in opere, dimostrato con i fatti, e poi predicato, poi insegnato. E se quello che noi predichiamo è in realtà anticipato da quello che noi dimostriamo, le nostre parole avranno sicuramente molto più credito e più valore nel cuore delle persone. Non c'è dubbio, se quello che predichiamo è anticipato da quello che dimostriamo, allora tutto quello che diremo dopo, tutto quello che insegneremo dopo avrà un valore molto più forte, molto più grande nel cuore delle persone, perché se le persone si sentono amate, potranno ascoltare qualcosa sull'amore del Padre. Se le persone si sentono perdonate, si sentono accettate, si sentono al centro dell'attenzione di Dio, allora attraverso l'amore delle persone, attraverso l'amore dei credenti, di coloro che dicono di credere, che hanno fatto un'esperienza meravigliosa con l'amore del Padre, se le persone si sentono amate, allora possono ascoltare qualcosa sull'amore di Dio. Ma se semplicemente focalizziamo la nostra missione sulla predicazione senza dimostrare niente, questo non ha niente a che fare con il messaggio del regno di Dio, non ha niente a che fare con il modo in cui Gesù mandava. Gesù ha detto: la prima cosa, benedite le persone; seconda cosa, associatevi con loro, spendete del tempo con loro. La terza cosa è pregate per i loro bisogni. Quarta cosa, predicate il regno di Dio. E noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo capovolto quest'ordine. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo predicato. Se le persone ci ascoltavano, noi potevamo pregare per loro. Se non ci ascoltavano, neanche pregavamo per loro. Se le persone ci ascoltano in quello che noi diciamo, noi preghiamo per loro. E se possiamo pregare per loro, poi chiediamo un appuntamento e spendiamo del tempo con loro. Dopodiché possiamo benedirle. Ma non arriviamo alla benedizione se qualcuno non accetta il nostro modo di parlare. Questo è il modo in cui a volte è stato insegnato. Cioè, se le persone non ascoltavano quello che noi dicevamo, non gli davamo neanche credito. Noi dicevamo, avanti il prossimo, avanti un altro. E in questo modo abbiamo letteralmente invertito i principi che Gesù ha dato per l'evangelizzazione, per avere una vera evangelizzazione di successo, che non è portare le persone a Cristo, ma che è portare Cristo alle persone, che non è portare le persone in cielo, ma è portare il regno di Dio alle persone sulla terra. Quindi la volta scorsa abbiamo concluso con un argomento, vi ricordate, che cosa succede quando tu entri in una casa? E questa sera parleremo, inizieremo a parlare del secondo principio, il principio dell'associazione, il principio del spendere tempo, dell'avere comunione con le persone. Ora, Gesù era un campione in questo. Gesù era straordinario perché Gesù veniva massacrato dai farisei e dai religiosi di quel tempo, lo accusavano di essere un amico dei peccatori e dei pubblicani, e addirittura lo accusavano di mangiare con loro. Quindi benvenuti in questa sesta lezione, dove parleremo appunto di questo secondo principio. Andiamo subito a leggere in Luca al capitolo 15 uno degli esempi, dei momenti più particolari, quando Gesù credo che qui diede degli insegnamenti che sono per me sono rappresenta un capitolo molto particolare del ministero di Gesù, dove Gesù qui ha aperto in maniera assoluta il cuore e la mente del Padre nei confronti di questa umanità, che noi possiamo definire creature, ma che Dio come Padre, in quanto tale, definisce figli. Ieri dicevamo a Messina qualcosa di molto particolare. Quando tu leggi Genesi 1, 26, 28, puoi leggere le parole di un creatore che sta creando la sua creatura. Ma se tu in quei pochi versi vedi non semplicemente un Dio che crea, ma vedi un padre, il padre meraviglioso, che mette al mondo i suoi figli, allora questa chiave di interpretazione cambia completamente tutto il resto della Bibbia, il modo in cui leggerai e interpreterai la scrittura. In Luca 15 Gesù dà delle chiavi di lettura impressionanti che stravolgono e portano in confusione il mondo religioso. In Luca al capitolo 15, al versetto 1, al versetto 2, dice così: ora tutti i pubblicani, tutti, non parecchi, non molti, tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Gesù sapeva come parlare al cuore delle persone, e lui sapeva anche benissimo che quando si mangia e si beve, si sta a tavola e si gode quello che si sta facendo lì in quell'atto particolare, allora i cuori possono anche essere più aperti. Ora, sembra un discorso molto banale quello che sto facendo, ma se noi fossimo della cultura ebraica, se noi fossimo ebrei, giudei, e fossimo nati con quella cultura, comprenderemmo quanto è importante quello di cui stiamo parlando. Ed ecco perché quando noi leggiamo questo verso, noi lo interpretiamo in maniera sbagliata. Perché? Perché il focus dei farisei non era il fatto che Gesù stava, cioè stava con i peccatori anche mangiando. Ma nella cultura ebraica il mangiare con qualcuno aveva un'importanza assoluta. I giudei, ad esempio, non potevano mettersi a tavola con persone che non erano giudee, non potevano mettersi a tavola con dei pagani, addirittura non potevano neanche mettersi a tavola con dei samaritani, non potevano neanche parlare con loro. Quindi quando i farisei accusano Gesù dicendo costui accoglie i peccatori e mangia con loro, nella nostra cultura non fa molto senso, ma nella cultura ebraica il mangiare con qualcuno significava letteralmente avere piena comunione. La parola koinonia, da cui noi traduciamo con la parola nostra comunione, la parola koinonia, comunione, aveva un significato non semplicemente letterale, ma la koinonia rappresentava letteralmente che nella pranzo e nella cena, in un momento di grande intimità, cioè quando tu condividevi la tavola con qualcuno, in quel momento, in un momento di grande intimità, si poteva succedere anche qualcosa, cioè che il padrone di casa che invitava qualcuno, quindi il padrone di casa a tavola con l'ospite, condividevano il cibo dallo stesso piatto. La parola koinonia significa comunione, significa condividere dallo stesso piatto. E questa è la massima espressione della intimità che si poteva avere a quel tempo. Quindi quando accusano Gesù di mangiare con i pubblicani e con i peccatori, per i farisei era una grande accusa, era un insulto incredibile. Gesù prende queste parole, le fa sue e dimostra a tutti quanti che non solo lui non si sente insultato, ma che per lui è il più grande complimento. Il fatto che lui si associava con le persone, spendeva del tempo con le persone, investiva il suo tempo con le persone, perché era venuto per questo, perché come dice come scritto nel Vangelo di Matteo, che poi leggeremo ancora in maniera particolare questo passo, dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E io non sono venuto a chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Gesù cosa sta dicendo? Che ci sono dei giusti e dei peccatori? No, Gesù non sta dicendo questo. Gesù sta dicendo che ci sono dei sani e dei malati? No, Gesù non sta dicendo questo. Gesù sta dicendo: io non sono venuto per coloro che pensano, che si illudono di essere sani. Io sono per coloro che sono venuto per coloro che riconoscono la propria malattia. Io non sono chiamato a non sono venuto a chiamare al ravvedimento coloro che si sentono giusti, ma coloro che sanno di avere bisogno di un salvatore. Gesù in realtà non stava dividendo l'umanità in due modi, ma Gesù stava dicendo letteralmente che tutta l'umanità è nella stessa barca, semplicemente coloro che ricevono sono semplicemente coloro che sanno di avere bisogno, coloro che pensano di non avere bisogno sono coloro che rimarranno fuori dal regno di Dio, non fuori dalla salvezza, non fuori dal cielo, ma che non sperimenteranno i benefici del regno di Dio. Ora arriveremo fra poco a questo. Quindi cosa fa Gesù? Gesù prende questo insulto da parte dei farisei e lo trasforma in un punto di forza per raccontare tre parabole. E da lì lui apre, a mio avviso, un mondo che va a sconvolgere completamente la religione. Le parole scritte in Luca al capitolo 15 sconvolgono la religione cattolica, sconvolgono la religione evangelica, sconvolgono tutto quello che è stato insegnato sul cristianesimo, perché Gesù in quel capitolo, in quella parte della storia, in quella parte della sua vita, racconta queste tre parabole e marca qualcosa di forte nel significato, nella comprensione del cuore del Padre. Lui parla della pecora smarrita, lui parla della dramma perduta e poi parla del figliol prodigo che lascia casa per poi ritornare. E lui parla di questa pecora che faceva parte di un gregge, di quella dramma, di quella moneta che faceva parte di altre 10 monete e di quel figlio che faceva parte di una famiglia. E Gesù lì sta volendo spiegare che i peccatori e i pubblicani, così come erano chiamati, così come erano considerati, così come erano virgolettati dai santi, dai santoni di quel tempo, dei farisei e dai farisei e dagli scribi di quel tempo, che si sentivano giusti, che si sentivano perfetti, che si sentivano superiori. Gesù sta dicendo che quei peccatori e quei pubblicani in realtà fanno e hanno sempre fatto parte della famiglia di Dio, che sono pecore che facevano parte di un gregge ma che si sono perdute, che erano monete che facevano parte di un portafoglio, di una sacca, che si sono perduti, che erano figli che facevano parte di una famiglia e che per un certo tempo sono stati lontani da casa. Gesù attraverso queste tre parabole sta dichiarando che ogni singolo essere umano appartiene a Dio e che per un tempo si è perduto, ma che Lui è venuto per cercare e salvare. Guardate qui al versetto 4 di Luca 15, dice: quale uomo fra voi, se ha 100 pecore, se ne perde uno, quale uomo fra voi, se ha 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta? È una pecora, è perduta, faceva parte di un gregge, e non va dietro alla perduta finché, questa parola la dovete sottolineare forte e molte volte nella vostra Bibbia, finché non la ritrova. Gesù, il pastore, non si darà riposo finché non troverà fino all'ultima pecora. Versetto 8: quale donna, se ha 10 dramme, ne perde uno, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la trova? E questo concetto, questa parola finché, che esprime un concetto fondamentale, in questa parola, in queste tre parabole, Gesù sta spiegando che Lui sta investendo del tempo con persone che sono considerate il fango, gli ultimi della società, il sudiciume della borghesia, gli ultimi, le persone più rigettate. Gesù spende del tempo e prende del tempo per stare con queste persone, per riportarle a casa. Gesù spende tempo con la pecora smarrita per riportarla a casa. Gesù spende tempo, dice qua, per accendere la lampada, spazzare la casa e cercare accuratamente finché non trova l'ultima dramma, l'ultima moneta. E nell'ultima parabola, quella del figlio prodigo, Gesù dà in realtà l'immagine di due fratelli, no? Del figlio prodigo che se ne va via da casa, ma del fratello maggiore che se ne sta a casa fregandosi del suo fratello minore. E Gesù associa la figura del fratello maggiore con i farisei e gli scribi, dicendo: voi siete rimasti a casa e non vi siete curati dei vostri fratelli, quelli che voi chiamate pubblicani, quelli che voi chiamate peccatori, quelli che voi chiamate gli ultimi, la spazzatura, quelli che non devono essere considerati i nemici di Israele. Sono i vostri fratelli che sono andati fuori di casa, ed era vostro obbligo, ed era vostro dovere uscire di casa e andarli a cercare finché non li trovavate e li portavate a casa. Ma Gesù mette se stesso lì come figura principale, dicendo: io, il figlio del Padre, ho lasciato la casa del Padre mio per poter andare a cercare i miei fratelli e le mie sorelle e riportarle a casa. E questo spendendo del tempo e investendo del tempo con le persone. Guardate in Matteo, Matteo capitolo 11, guardate come definivano Gesù. Matteo capitolo 11, versetto 19, versetto 18, parla di Giovanni Battista prima, dice: difatti è venuto Giovanni che non mangia né beve, ed essi dicono: egli ha un demone. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, ed essi dicono: ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Loro volevano cercare di offendere, volevano una reazione da parte di Gesù, e non si rendevano conto che quell'offesa era il più grande complimento che gli potevano fare: amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma del resto, quando noi leggiamo Luca capitolo 15 e guardiamo quelle che sono oggi le realtà delle varie comunità sparse nella nostra nazione, sul nostro territorio nazionale, non andiamo oltre la nostra nazione oltre l'Italia. Ma guardate qui in Luca al capitolo 15, dice: tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo, e i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Guardate l'immagine, Gesù era circondato continuamente da pubblicani e peccatori e stavano lì a bocca aperta pendendo dalle sue labbra per udirlo. I pubblicani e gli scribi, i farisei e gli scribi mormoravano contro Gesù. Oggi quello che vedo è che nella stragrande maggioranza delle comunità sparse sul territorio nazionale, vedo che i pubblicani e i peccatori sono fuori dai locali di culto, e che i nostri locali, dico nostri perché mi ci identifico un pochettino, non con una religione, non con uno schieramento, ma con il messaggio che si dovrebbe predicare. E vediamo questi locali che invece sono ripieni, nella stragrande maggioranza, di farisei e scribi, che non fanno altro che accusare le persone che stanno fuori ed esaltare la loro santità, esaltare la loro moralità, esaltare la loro integrità e sputare sentenze, sputare giudizi sopra tutte le persone che sono fuori. E io vedo come appunto la situazione si sia un po' invertita. Che ne pensate voi? Credo che Luca capitolo 15 versetto 1 e 2 stia veramente a dimostrare come veramente ci sia oggi un problema in quei luoghi dove si dice di predicare il Vangelo. Ora, Gesù viene chiamato Mangione e Beone. Mangione e Beone, amico dei pubblicani, dice qua, amico dei pubblicani e amico dei peccatori. Ora voglio farvi vedere qualcosa in Matteo, al capitolo 9, che è qualcosa di straordinario, perché, vedete, Gesù si è circondato di 12 tipi che erano incredibili. Io non so con quale coraggio lui abbia scelto questi 12. Luca 6 ci dice che lui per una notte è rimasto a pregare e ha ricevuto i nomi direttamente di coloro che dovevano stare con lui. E veramente Dio ha il senso dell'umorismo. Perché quando noi andiamo a vedere le caratteristiche di questi 12 discepoli che lui poi ha chiamato apostoli, ci rendiamo conto che tra di loro erano: uno andava a nord, uno andava a est, uno a ovest, uno a sud, uno non andava da nessuna parte. Erano esattamente l'uno l'opposto dell'altro. Pensate un attimo che Gesù mette insieme una squadra dove ci sono uomini come Simone lo Zelota. Chi erano gli Zeloti? Gli Zeloti erano il braccio armato degli ebrei, erano proprio la frangia estremista, la frangia armata, erano quelli che facevano in realtà, erano dei cecchini particolari e facevano gli agguati ai soldati romani. Gli Zeloti erano una frangia estrema, una molto estrema, che odiavano i romani all'inverosimile e facevano di tutto per ucciderli. Loro facevano agguati, uccidevano i romani, quindi Simone lo Zelota faceva parte di queste squadre, di queste gang che andavano in giro la notte per uccidere i soldati romani. Gesù ne prende uno e dall'altro lato Gesù prende, assolde nella sua arruola nel suo gruppo un uomo. In Matteo 9, al versetto 9 è scritto che quest'uomo si chiamava Levi, Matteo Levi. Poi Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle imposte. Era un pubblicano, chiamato Matteo, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Ora, chi erano i pubblicani? I pubblicani erano coloro che lavoravano per i romani, facendo pagare le tasse ai propri concittadini. Quindi erano degli uomini che erano quasi come fossero dei mercenari, degli uomini che si erano venduti al nemico per sottrarre soldi al proprio popolo. Quindi erano odiati dagli ebrei in maniera incredibile, erano odiati dai farisei e avevano l'odio di tutti, ma erano le persone più ricche. Ora, immaginate nello stesso gruppo Simone lo Zelota, che odiava i romani e li uccideva probabilmente, con Matteo Levi, un ebreo che lavorava per i romani, che sottraeva i soldi agli ebrei attraverso le tasse. Gesù mette insieme questo gruppo di persone, Gesù mette insieme Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Matteo, Bartolomeo e tutti questi 12 pazzi scatenati sotto un certo punto di vista. E dice qua al versetto 10: avvenne che mentre Gesù era a tavola in casa, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi discepoli. Se vuoi raggiungere persone che nessuno raggiunge, devi stare con loro, devi spendere del tempo con loro. I farisei, veduto ciò, dissero ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? E Gesù, avendo sentito, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significa: io voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto per chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori. A Dio non gli interessano i tuoi sacrifici. A Dio non interessa che tu faccia tutto a posto e poi sputi sentenze sopra la vita degli altri. Non giudicare qualcuno semplicemente perché sta peccando in maniera diversa da come pecchi tu. Mi è piaciuta questa, bella. Non giudicare qualcuno semplicemente perché sta peccando in maniera diversa da come pecchi tu. Gesù non vuole giudizio. Gesù non vuole che mettiamo separazione. Andate, Gesù, e imparate che cosa significa: io voglio misericordia e non sacrificio. E Gesù disse questo proprio mentre i farisei e gli scribi lo stavano giudicando perché lui mangiava con i pubblicani e i peccatori. Ma vi garantisco che Gesù non era interessato al cattivo giudizio che i farisei avevano verso di lui, ma Gesù era più interessato al giudizio che i farisei avevano verso i pubblicani e verso i peccatori. Cioè Gesù è come se stesse dicendo: io sto facendo il lavoro che voi dovreste fare, e siccome voi non l'avete fatto, io sono venuto per fare il vostro lavoro. Lui l'aveva detto, è stato profetizzato, vi ricordate in Ezechiele 34 al versetto 2: figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e dia a quei pastori: così dice l'Eterno, guai ai pastori di Israele che pascolano se stessi. I pastori non dovrebbero invece pascere il gregge? Voi mangiate il grasso, vi vestite di lana, ammazzate le pecore grasse, ma non pascete il gregge. Non avete fortificato le pecore deboli, non avete curato la malata, non avete fasciato quella ferita, non avete riportato a casa la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con forza e con durezza. Il versetto 11: ed ecco, io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata. Questo è profetico di quello che Gesù venne a fare. E quindi Gesù, mentre mangia, mentre si associa con le persone con le quali nessuno voleva mangiare, o almeno quelli che si sentivano perfetti, Gesù spende del tempo e comincia a riportare a casa pecora dopo pecora, comincia a riportare a casa figlio dopo figlio, figlia dopo figlia. Guardate quello che è successo anche nella vita di tutti quanti noi conosciamo la storia di quando Gesù entrò a casa di Zaccheo, no? E ricordate, Gesù è entrato, Luca 19:1, entrato in Gerico, l'attraversava ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani. Matteo Levi, che faceva parte della squadra di Gesù, sapeva chi era Zaccheo, era il capo dei pubblicani ed era ricco. Egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti, salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Sappiamo tutti la storia. Quando arriva un certo punto in cui Gesù dice: oggi, il versetto 19, Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo. Anche costui è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù dice, prima di entrare in quella casa, dite prima pace a questa casa, benedite, 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 benedite. E io sono convinto che a Gerico erano passati prima i discepoli, quelli che erano stati mandati in Luca 10 per preparare la strada a Gesù, perché egli li mandava in ogni luogo e città dove egli stava per recarsi. E dice qua al versetto 4, egli doveva passare di là. Gesù mandò sicuramente una coppia di discepoli a Gerico per andare a preparare la sua venuta. Zaccheo dimostra che una semplice visita, un semplice pranzo, rimanere a casa delle persone, condividere con loro il calore della casa, il calore della presenza di Dio nella loro casa, nella loro famiglia. Le persone si aprono, le persone espandono il loro cuore e si rendono conto di quanto sono importanti per Dio, di quanto sono importanti agli occhi del Padre. E questo è quello che fa la differenza. Le persone non ricorderanno tanto quello che tu hai detto, le persone non ricorderanno come hai pregato, le persone non ricorderanno gli studi biblici, le persone ricorderanno quando tu sei stato a casa loro semplicemente il fatto che loro si sono sentite importanti e degni di una visita. In quel momento loro è come se stessero realizzando il fatto che Gesù è andato a trovarli a casa loro e si è curato di loro. Questo io ho potuto vedere in 30 anni di esperienza, quando si prega per le persone, quando si hanno magari delle parole profetiche per le persone, delle parole da parte di Dio, e le persone cominciano a sentire realmente quella parola, quel calore nella loro vita. Vi posso garantire che dopo anni loro non ricorderanno magari quello che è stato detto, non ricorderanno le parole, dimenticheranno le parole, ma non dimenticheranno mai una sensazione. Dio mi ha parlato, io mi sono sentito importante per Lui. Quanto è importante spendere del tempo, quanto è importante associarsi con le persone. E il pretendere che le persone vengano sempre a casa nostra, o il fatto di pretendere che le persone vengano nelle nostre comunità. Vieni in comunità da noi si prega, da noi Dio opera, da noi Dio, da noi, perché da noi, oh, perché da noi, sì, là, sì, vabbè, però da noi. E abbiamo questa forma di coltivare il nostro orto, il nostro orticello, di tirare acqua al nostro mulino, e non ci rendiamo conto in realtà del fatto che invece Gesù ha detto andate, andate, andate. Guardate in Luca al capitolo 7, questa è una delle storie bellissime che hanno fatto commuovere così tante persone nell'arco dei secoli. Luca capitolo 7, il versetto 36, guardate: ora uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui. Questo fariseo si chiamava Simone. Negli altri Vangeli, nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca, questo Simone viene chiamato Simone il lebbroso, e si pensa che Simone era un lebbroso e che sia stato guarito da Gesù. E quindi per stabilire un rapporto con il Signore, di gratitudine, per ricambiarlo in qualche modo, Simone lo invita a casa propria. E dice qua: uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Quindi Gesù non andava soltanto a casa dei pubblicani e dei peccatori, ma anche a casa dei farisei. Ma guardate cosa è accaduto: ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e stando ai suoi piedi di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi ed asciugarli con i capelli sul suo capo. e glieli baciava e li ungeva con olio profumato. Ora, quello che questa donna fece, per la cultura e per la legge che c'era a quel tempo, lei fece qualcosa contro la legge, contro la cultura e contro le tradizioni. Prima di tutto, una donna peccatrice, in questo caso sappiamo che probabilmente era Maria Maddalena, la prostituta. Quindi immaginate una donna che tutti conoscevano, forse anche Simone il fariseo conosceva Maria Maddalena, perché tutti la conoscevano, chissà perché, soprattutto gli uomini. Allora, questa donna ebbe un coraggio immenso perché entrò, mentre erano a tavola, mentre stavano mangiando, e questa donna entra e appena incontra lo sguardo di Gesù, si commuove, si mette a piangere, cade ai suoi piedi e con le lacrime bagna i piedi di Gesù e asciuga con i suoi capelli le lacrime. È arrivato a un certo punto, versa dell'olio sui piedi e massaggia i piedi. Ora, pochi sanno che quello che questa donna fece in realtà era un uso costume che le prostitute usavano fare con i clienti, con i loro clienti, prima di avere rapporti sessuali. Quindi le prostitute, prima di avere dei rapporti con i propri clienti, massaggiavano i piedi del cliente con degli oli particolari. Ora, quando leggiamo il versetto 39, capiamo la reazione di Simone. Dice: al vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Ora, guardate un attimo la potenza della religione, la potenza della religione che rende le persone ottuse, rende le persone stupide e rende le persone ipocrite. Perché al versetto 39 guardiamo la reazione di Simone, che dice: al vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato, cioè Simone, disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe. Al versetto 40 dice: Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli disse: maestro, dimmi pure. Se costui, quel Simone disse fra sé, quindi non disse ad alta voce, disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice, è una prostituta. E la Bibbia dice che Gesù rispose a Simone: Simone, ho qualcosa da dirti. E guardate la religiosità: maestro, dimmi pure. Avete mai conosciuto persone che hanno un doppio pensiero? Persone che parlano male, che pensano male, che hanno nel loro cuore il giudizio all'ennesima potenza, e che quando ti incontrano per strada sono capaci anche di dirti: pace fratello, pace del Signore, Dio ti benedica da Sion, l'Eterno faccia risplendere su di te il suo volto. Si girano: ah, se chisso fosse fratello veramente. Avete mai conosciuto gente così? E Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più? E Simone rispondendo disse: suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato giustamente. Poi, volgendosi verso la donna, cioè Gesù guardava la donna e parlava a Simone, quindi manco lo guardava Simone, neanche gli dava confidenza. Volgendosi verso la donna, cercate di immaginare la scena: Gesù incontra lo sguardo della donna e parla con Simone e gli dice: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. E Gesù guarda ancora la donna e parla con Simone. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Guarda ancora la donna e parla con Simone. Tu non mi hai unto il capo con olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato, perciò ti dico, guarda, Gesù sta ancora guardando la donna, perciò io ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei, mentre la guardava, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra di loro, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù, continuando a guardare verso la donna, disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Queste sono le cose che spezzano o che dovrebbero rompere ogni cuore duro, ogni cuore religioso, e dovrebbero mettere a tacere ogni lingua che giudica, dovrebbe mettere a tacere ogni cuore che sta cercando quella pagliuzza nell'occhio di qualcun altro. Mentre i nostri occhi sono pieni di travi, i nostri occhi sono pieni di boschi, i nostri occhi hanno i pali della luce dentro. E ognuno di noi, come dice l'Apostolo Paolo, ognuno esamini se stesso. Ognuno esamini se stesso. Ed è straordinario come Gesù riesce a parlare al cuore di ogni persona. E mentre mangiava, mentre Gesù spendeva del tempo anche con i farisei, che Gesù non precludeva il suo tempo a nessuno, non precludeva neanche il ritorno a casa di nessuno, lo invitavano i peccatori, Gesù andava, lo invitavano i farisei, Gesù andava, in qualunque casa entrate dite prima pace sia a questa casa e state con loro, mangiate con loro, mangiate tutto quello che vi mettono davanti e stabilite un contatto con queste persone, stabilito un contatto con queste persone. Molto spesso viene insegnato, ad esempio, che non dovremmo frequentare dei luoghi perché sono impuri, che non dovremmo frequentare delle persone perché sono impure. E questo tipo di insegnamento mette dei pesi talmente incredibili sulle persone che non riescono a portare. Ci sono posti dove viene insegnato qui non devi andare, qui non puoi andare, in questo luogo non si deve andare, perché sono luoghi impuri, luoghi come discoteche, pub, cinema, teatri, stadi o altro. Non esistono luoghi impuri che possono contaminare la vita di coloro che hanno Cristo dentro di loro. Non esistono luoghi e non esistono persone che possono contaminare le persone che hanno dentro di loro colui che è benedetto in eterno. Non esiste luogo o persona impuro abbastanza da poter contaminare la tua vita. Se ti è stato detto di non andare in alcuni luoghi perché sono impuri, perché rischi di beccarti qualche demone, magari di striscio così al volo, tu stai vivendo nella paura, stai giudicando le persone e non stai vivendo il Vangelo del Regno. Gesù ha lasciato il cielo ed è venuto in un luogo impuro, avendo a che fare con persone impure. E a volte noi ci dimentichiamo quello che dice Giovanni, che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo, che colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. A volte ci dimentichiamo proprio quello che Gesù disse ai discepoli, ai 70, al loro ritorno, quando Gesù disse, quando loro contenti ritornando dissero, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E Gesù disse, io vedevo Satana cadere giù come una folgore, Ed ora io vi dico, io vi ho dato l'autorità di calpestare i serpenti e scorpioni, vi ho dato l'autorità sopra tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Non esistono luoghi impuri dove tu ed io non possiamo entrare. Non esistono persone impure che tu ed io non possiamo frequentare. Noi siamo stati chiamati da Dio proprio per andare in quei luoghi impuri. Tu ed io siamo stati chiamati, siamo stati equipaggiati da Dio proprio per stare con queste persone impure. Non dimenticherò mai le grandissime evangelizzazioni che abbiamo fatto con le tende nei quartieri a rischio della nostra città. E una in particolare, mi ricordo, nel 2008, quando mi ricordo avevamo montato la nostra tenda in un quartiere molto particolare della città, molto a rischio, un quartiere famoso per la malavita, per la droga, per la delinquenza. E ricordo che siamo entrati in maniera particolare, sono entrato proprio nelle grazie di quello che era il boss di quel quartiere. E arrivavano giorni, noi stavamo ogni giorno là, dove ogni giorno avevamo l'opportunità di parlare con questa persona, avevo l'opportunità di prendere un caffè, di spendere del tempo. E c'è stato un momento quando la lotta tra i quartieri e le cosche si facevano molto cruente, che sentimmo l'urgenza insieme ad altri ragazzi con i quali lavoravamo e facevamo queste evangelizzazioni di pregare non solo per lui ma anche per tutti i ragazzi del quartiere. Quello che fece Dio in quei giorni fu qualcosa di straordinario, di immenso. E io mi ricordo che la compassione nel mio cuore salì così tanto che io spendevo molto più tempo con il boss di questo quartiere che aveva qualche anno poco meno di me. E ci sono stati momenti in cui con lui addirittura giravamo per il quartiere con la motocicletta. E io usavo questo momento per poter parlare con lui, per dimostrare a lui che non avevamo né paura né vergogna. E tutti ci dicevano, ma voi siete pazzi, molti mi dicevano, tu non puoi camminare con la moto con lui, è pericoloso, perché se ti ferma la polizia o se ti vedono quelle delle altre famiglie mafiose che tu stai con lui, potrebbero associarti, eccetera, eccetera. Io sapevo che Dio in quel momento stava spingendo la mia vita a fare queste cose, che sicuramente non erano cose normali. E arrivavamo al punto proprio di entrare molto in profondità, entravamo nelle case, entravo a casa sua, mi ricordo quando si entrava a casa sua c'erano tutte le telecamere puntate verso le porte, verso i portoni, ed era come entrare all'interno di un bunker. E Dio ci aprì delle porte straordinarie per pregare per le famiglie, per vedere proprio Dio all'opera con miracoli, con segni straordinari di persone che addedero la loro vita, hanno dato la loro vita al Signore. E proprio qualche mese dopo, quando noi smontammo la tenda, purtroppo questo ragazzo fu ucciso in un agguato, fu tradito da uno del suo stesso quartiere. E se tornassi indietro lo rifarei mille volte, perché so che quello che abbiamo seminato nel suo cuore è stato qualcosa di grande. Considerate che lui di tasca sua voleva finanziare addirittura delle nuove tende, voleva aiutarci a comprare delle determinate cose. Noi sapevamo chiaramente che magari quei soldi non erano straordinariamente puliti, quindi abbiamo educatamente rifiutato, anche perché grazie a Dio Dio suppliva in altro modo, e noi non volevamo dare l'idea che potevamo dipendere in un certo qual senso dai loro soldi. Ma il legame straordinario che si è creato con queste persone, la voglia di associarsi con queste persone, di spendere del tempo con queste persone, ha fatto in modo che il seme che è stato messo lì ha portato un frutto straordinario. Quindi vorrei leggere l'ultimo passaggio per far comprendere che non dobbiamo avere paura dei luoghi e non dobbiamo avere paura delle persone. Ok? Non dobbiamo avere paura dei luoghi impuri o immondi o contaminati, perché non c'è niente al mondo che possa farti del male, che possa contaminarti. Se il tuo cuore è aperto a certe cose, non c'è luogo dove ti potrai nascondere, perché certe cose ti raggiungeranno. Ma se il tuo cuore appartiene a Dio e il tuo cuore è custodito, tu puoi andare ovunque, ovunque vuoi, e il tuo cuore sarà sempre pulito e custodito dall'amore di Dio. Matteo 8, il versetto 1, e concludo, dice qua: ora quando egli fu sceso dal monte, grandi folle lo seguirono. Ed ecco un lebbroso venne e lo adorò dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, distesa la mano, lo toccò dicendo: sì, io lo voglio, sii mondato. E in quell'istante egli fu guarito dalla sua lebbra. Secondo la legge mosaica, secondo le tradizioni di quel tempo, secondo gli insegnamenti che erano stati dati al popolo Israele, chiunque avesse toccato un lebbroso diventava impuro. E io mi sorprendo che ancora questi tipi di insegnamento siano nei nostri luoghi, nei luoghi dove si dovrebbe insegnare il Vangelo del Regno, dove si dice non stare con quella persona se no diventi impuro, non stare lì se no ti becchi qualche demone, tipo l'influenza, no? Ti becchi un demone come se fosse il raffreddore. Non stare in quei luoghi, non stare con quelle persone, perché chissà poi che cosa porti a casa. Ma che porti a casa? Lo Spirito Santo vive dentro di noi, che cosa dobbiamo portare a casa? Noi portiamo la presenza di Dio in quei luoghi, e ritornando a casa riporteremo la presenza di Dio. Guardate qui, secondo gli insegnamenti e la cultura di quel tempo, Gesù, nel momento in cui toccò il lebbroso, lui divenne impuro. Ma Gesù lo toccò. Non era necessario, perché la Bibbia dice che Gesù guariva le persone anche con la parola a distanza. Non era necessario toccare il lebbroso, ma perché Gesù toccò il lebbroso? Perché in quel momento il lebbroso si sentì amato, si sentì accettato, si sentì non più escluso. Dio stava toccando la sua vita. Gesù rappresentava il Padre e il Padre stava toccando, e Gesù in quel momento voleva dimostrare che lui non era più un reietto, che non era più uno scartato dalla società, ma che Dio stesso in persona lo stava accettando come qualcuno che poteva stare accanto a lui. Gesù lo tocca, e Gesù toccandolo dimostra qualcosa di straordinario. Questa è la massima dimostrazione che la grazia trionfa sulla legge e che la misericordia trionfa sul giudizio. Quindi non giudicare nessuno, non giudicare i luoghi, non giudicare le persone. Se vuoi portare Cristo alle persone, tu devi andare proprio lì dove essi si trovano. Vorrei concludere con un versetto che è scritto nella lettera di Giuda, capitolo 1, del resto è solo un capitolo, il versetto 20, dal 20 al 23, dice così: ma voi carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo in vista della vita eterna. Abbiate compassione degli uni usando discernimento, ma salvate gli altri strappandoli dal fuoco. Salvate gli altri strappandoli dal fuoco. Non puoi salvare le persone dal fuoco se non entri nel fuoco. Ascolta, non puoi strappare le persone dal fuoco se non entri nel fuoco. Soltanto se entri, soltanto se vai dove loro sono, avrai l'opportunità di portare Cristo e di tirarli fuori dalla condizione in cui si trovano. Preghiamo. Padre, grazie con tutto il cuore, grazie per questo tempo, grazie per questo momento meraviglioso che ci dai, grazie per come apri la nostra mente e grazie per come liberi i nostri cuori da ogni paura religiosa che ci tiene bloccati, che ci tiene fossilizzati e paralizzati ad una religione che non ha senso e che ci rende inutili, non solo stupidi ma anche inutili. Per questo ti chiediamo di essere liberati da ogni religione, da ogni forma di religiosità che non serve a nulla. E per questo ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Questa sera chiaramente troverete Questa lezione online la troverete sul canale YouTube, anche sul nostro sito, con il file video e anche con il file audio in MP3, quindi possibilmente è possibile scaricarlo. Quindi grazie per essere stati con noi e domani sera saremo a Palermo, giovedì saremo a Catania e poi venerdì non ci saranno riunioni perché saremo in viaggio, saremo a Novara, perché poi sabato e domenica avremo la conferenza a Novara. Quindi per quanti vorranno seguirci domani sera, ci vediamo a Palermo online. Una buona serata a tutti quanti. Ciao a tutti.